Non ci vediamo magari benissimo in faccia, ma spero che la voce arrivi e attraverso la voce sia possibile far comunione, no? Partecipare e accogliere insieme la parola del Signore, in rapporto alla quale vorrei sottolineare un aspetto che mi pare radicale nei cambiamenti che la nostra fede e il nostro cristianesimo stanno vivendo, stanno affrontando, e che riguarda niente meno che in qualche maniera l'immagine di Dio, lasciatemi dire così. Certamente mio nonno di Dio non sapeva più di me, sono quasi sicuro, cioè anche lui sapeva quasi niente, no? Però mio nonno si fidava dell'immagine che circolava, quello che gli dicevano i preti, cioè sembrava che Dio fosse solo quello lì. No. In realtà è successo in questo mescolarsi delle culture, delle religioni anche, è successo che la nostra immagine di Dio è diventata anch'essa, come tutte le cose, plurale, pluralistica. Ci sono diverse immagini di Dio e sarebbe interessante, ma credo che tutti abbiamo all'orecchio qualcosa del genere, interrogare tanta gente con la quale noi viviamo in queste città, cattolici, protestanti, ortodossi, ebrei, musulmani, buddisti, animisti, atei, no? E uscirebbe, se noi chiedessimo qual è l'immagine di Dio che voi vi fate, uscirebbe un ventaglio enorme di risposte diverse. Nessuno uguale all'altra. E capiamo di più, questo è anche un risultato che ci fa pensare, no? Capiamo di più come nessuna immagine possa pretendere di corrispondere al vero Dio. Perché Dio è talmente diverso da noi, da tutto ciò che noi possiamo immaginare, che non è che qualcuno può dire, no, Dio è quello che dico io. No. Noi però conosciamo Gesù, noi diciamo continuamente così, no? Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù ce l'ha rivelato. Però anche qui, vedete come le cose che noi stiamo vivendo nel cambiamento anche del cristianesimo sono complesse, appunto. Anche qui, se noi provassimo a fare un'inchiesta, ma già qui in questa nostra assemblea, no? Se provassimo uno a uno a dire chi è Gesù, sentiremmo quante cose diverse escono. Ma non solo perché uno ricorda qualcosa di Gesù, qualcuno qualcun altro, perché proprio nel dire chi è Gesù noi immaginiamo Dio, perché noi, per noi poi è figlio di Dio, è Dio, no? Immaginiamo Dio in maniera diversa. E su questo passaggio il Vangelo di oggi secondo me ci fa capire una cosa di fondo, che il Dio cristiano è il più scandaloso di tutti, perché è troppo umano. Qualche anno fa ho dato a una persona un bel libro che si intitola L'ombra del Galileo. All'apparenza è un romanzo, ma in realtà è scritto da un sapientissimo storico del cristianesimo, famoso, anche diventato uno dei più competenti della collocazione storica della figura di Gesù nel giudaismo, un esperto. Però lo costruisce a romanzo, poi alla fine di ogni capitolo scrive al suo collega di università spiegando l'operazione che sta facendo e poi alla fine citando le fonti. Quindi in realtà è un libro molto serio, però è proprio un romanzo che descrive, immagina appunto, questo giovane giudeo del primo secolo, dei tempi di Gesù, il quale attraverso delle vicende, perché si trova appunto a sentir parlare degli Esseni, dell'assassinio del Battista, di Barabba, un po' alla volta scopre la figura di questo certo Gesù, che era un fatto totalmente marginale nella storia della Giudea, appunto. Scopre un po' alla volta la figura di Gesù senza mai incontrarlo, come noi del resto, ma scoprendolo un po' alla volta dai discorsi degli altri. Cioè, grazie alla testimonianza di coloro che hanno visto e ascoltato Gesù, questo tizio, che si chiama Andrea, appunto, si fa, un po' alla volta, ci tratteggia la figura di Gesù. Allora, la storia che racconta questo romanzo è appunto immaginata, ma tutto ciò che racconta è perfettamente corrispondente a ciò che noi storicamente, in maniera critica appunto, ciò che uno storico moderno è in grado di dire a proposito di Gesù. Questa lettura, beh, ha affascinato evidentemente il mio amico, però lo ha sconvolto. E in sintesi quello che il ritorno era questo. Ma qui il Gesù di questo libro è solo un uomo. Cioè, questo Andrea viene a sapere di Gesù come di questa persona a cui si sono attaccate altre persone, di cui si dice appunto. Ma non è il nostro punto di vista della fede, appunto, è il punto di vista della storia. No? Ma questo Gesù, appunto, è solo un uomo. Allora, è chiaro che in questa sorpresa del mio amico, che è di tanti di noi quando sentono parlare in una certa maniera di Gesù, o quando vanno in Palestina, per esempio, no? O quando sentono un dibattito, diciamo, qui lo riducono a un uomo, no? È chiaro che appunto in questa sorpresa c'è il passaggio che bisogna fare continuamente dalla storia alla fede, cioè noi siamo abituati a leggere Gesù dal punto di vista dei Vangeli, che sono una professione di fede in Gesù. Ma oggi siamo anche aiutati e costretti a risalire alla fede attraverso una ricognizione storica, appunto. No? Quindi c'è questo aspetto. Ma secondo me lo scandalo principale di questo mio amico, no, è che lui aveva in mente, come tutti noi, l'idea di un Gesù sovrumano. Di Dio, hai capito? Di un essere celeste, come noi siamo abituati a immaginarlo nelle chiese, no? Era turbato da questo Gesù troppo umano, troppo simile a noi. Come fai a una storia così, appunto un uomo così, a attribuire la venerazione, il culto che noi siamo stati abituati a dare al Salvatore del mondo? Lo stupore di questo mio amico nel leggere questo libro, ma anche complessivamente nel sentire oggi i preti parlare in una certa maniera dei Vangeli, no? Questo stupore è molto simile a quello dei compaesani di Gesù quel sabato. Erano venuti al culto quel sabato, il culto della sinagoga, e quel giorno era ospite Gesù, che fino a pochi anni fa era stato il carpentiere, appunto, no? Che loro ben conoscevano, erano curiosissimi perché di Gesù arrivava tutta una fama, era preceduto dalla fama di guaritore e di una predicazione che stupiva tutti, appunto. Gesù, invece, la gente che c'era lì attorno era tutta gasata, anche orgogliosa di avere un compaesano che faceva parlare di sé, ha detto adesso anche qui chissà che cosa fa, no? Farà anche qui delle cose straordinarie. Gesù invece era molto teso, era a disagio, sentiva il tranello, perché se c'è una cosa chiara in tutta la vicenda di Gesù è che lui è stato molto in guardia, non ha mai voluto essere preso come un guaritore dai poteri soprannaturali, non si è mai presentato come la divinità, come il superuomo. Cioè, aveva paura tremenda di questo equivoco, appunto. E non si stancava di raccomandare alle persone guarite, a chi stava lì in giro, di non divulgare la notizia in quella maniera distorta. Perché Gesù, ecco questo, io mi sbilancio a interpretarlo, cioè, Gesù voleva soprattutto scoprire il Vangelo che c'è nel cuore dell'uomo, rivelare il regno di Dio che è presente nella vita di ogni giorno, che è una maniera di vivere. Il regno di Dio è qui, questo gli premeva di dire Gesù, guardate che voi uomini avete la possibilità di essere figli di Dio. Se seguite quello che Dio vi indica, se cambiate la vostra vita e impostate una maniera di vivere la vostra umanità come figli di Dio, cioè in una totale fiducia nel Padre e in una fraternità compassionevoli verso i vostri fratelli, Come fa Dio? Quando c'è un uomo in difficoltà, quando c'è un uomo che ha sbagliato, quando c'è un uomo lebbroso, quando c'è un uomo escluso, gli ridà la possibilità di essere uomo. Ecco, questo è il regno di Dio. Voi dovete fare come fa Dio, dovete entrare in questo atteggiamento. In questo senso si può dire che Gesù voleva essere un uomo. Sentite la forza di questa affermazione. Voleva essere l'uomo. L'uomo come Dio concepisce, appunto. Voleva essere uomo fino in fondo, davvero figlio di Dio. Voleva assumere pienamente davanti a Dio la sua condizione umana di figlio. E difatti i Vangeli ci parlano di un uomo, il figlio dell'uomo. E solo alla fine di ciò che ci ha fatto vedere fa dire al centurione ai piedi della croce, vedendolo morire così, a conclusione di questo tipo di vita, ma veramente quest'uomo era figlio di Dio. Cioè noi non possiamo dichiararlo Dio, non possiamo riconoscerlo Dio, se non nella sua maniera di essere uomo. Cioè questa è la fede cristiana, credere in Gesù, appunto. Ma questa maniera di essere Dio, la gente non la capisce. Alla gente non piace un Dio così. Anche oggi, Anche oggi. I compaesani di Gesù sono delusi, furiosi, perché se Gesù non assume il ruolo sovrumano che noi gli vorremmo attribuire per riconoscergli l'autorità di Dio, se vuole essere solo un uomo, con quale diritto viene a sconvolgere le nostre idee religiose? E con quale diritto viene a voler cambiare la nostra vita, insegnarci a vivere? Ma non è il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Joses, di Giuda, di Simone, le sue sorelle non stanno qui da noi. Cos'ha più di noi, appunto, no? Che cosa ci può dare di diverso, di nuovo, rispetto a ciò che abbiamo, a ciò che noi sappiamo? Se è uomo come noi, in che cosa può aiutarci a salvarci dalla nostra triste condizione? Gesù è troppo umano per salvare la nostra umanità. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di sovrumano. Il suo essere così umano ci scandalizza. Ci è di ostacolo alla nostra fede. E difatti, quando anche un predicatore oggi parla di sessualità, parla di politica, parla di cultura, parla di storia, parla di giustizia, dice, no, fa politica, fanno discorsi troppo, no, devo parlare della religione. La religione è un'altra cosa, che cosa? Ditemi che cosa. Vede, si incomincia a capire il disguido attorno a Gesù, il processo a Gesù fatto dalla religione, si comincia a capirlo, no? Non deve toccare la nostra vita la religione, deve essere una cosa che viene a riempire quello che non abbiamo, ma non deve toccare. Se noi riflettiamo su questa cosa, chiaramente il passaggio di Gesù è sconvolgente. Sia riguardo all'idea di Dio, ci rivela un volto nuovo di Dio assolutamente inedito, rivelando qualcosa in noi che noi non sapevamo, e cioè la sfiducia che noi abbiamo nell'uomo. Cioè ci rivela che al fondo di noi stessi noi non crediamo veramente al nostro essere uomini e alle possibilità che nell'essere uomini Dio ha messo. Di diventare figli di Dio, appunto. Noi non siamo soddisfatti di essere uomini. Siamo depressi, siamo, come si dice, ci autopugniamo, ci autosporchiamo, ci autosfiduciamo. Dio ci stima e ci ama e ci apprezza infinitamente di più di ciò che noi facciamo con noi stessi. E questo noi non lo accettiamo. Probabilmente perché ci conosciamo tanto e vediamo tante porcherie nell'umanità, da non credere assolutamente che Dio possa salvarci salvando la nostra umanità. dobbiamo diventare qualcos'altro. Cioè, come i bambini che vivono appunto nell'infanzia immaginaria che dobbiamo diventare altro. Noi aspiriamo ad altro e purtroppo seguiamo queste fantasie, essere sempre di più, essere sempre meglio. Si potrebbe fare un'analisi della nostra cultura, di questa aspirazione a essere superuomini, che incominciamo a inculcare ai bambini, appunto, come onnipotenti. Poi vediamo cosa succede. Quando questa aspirazione è astratta, non è ancorata alla realtà, non è un voler diventare sempre più uomini, appunto, impegnando la nostra umanità a aiutare tutti a diventare più uomini. Se va fuori da questa vocazione umana, si trasforma questo desiderio di essere sempre di più, si trasforma in inquietudine, in prepotenza sugli altri, in insensibilità, che va insieme a quel tipo di religiosità che dicevo, che è una specie di fuga della realtà, no? Nel creare divinità fatte dall'uomo e quindi nel proiettare poi la salvezza in una specie di immaginazione, nel dopo, nell'aldilà, hai capito? Cioè, come se noi dicessimo: qui adesso io faccio quello che voglio, dopo certo di fronte alla morte ci sarà qualcosa, no? Ma capite che questo non c'entra niente col Vangelo di Gesù, proprio niente. Il Vangelo di Gesù è possibile solo nel momento in cui noi entriamo effettivamente nella nuova via che Lui apre, nel regno di Dio, appunto. In questo senso la sapienza di Gesù, il suo Vangelo, ci indica che la salvezza, il regno di Dio, appunto, è qui, adesso, nella nostra presente condizione umana. E le guarigioni che Gesù compie, i miracoli che i suoi compaesani si aspettavano, appunto, non sono miracoli spettacolari che vogliono stupire come interventi di una potenza sovrumana. Ne parlavamo domenica scorsa, i miracoli di Gesù sono un incoraggiamento a credere alla propria umanità, alla propria storia, no? Che la malattia e la disgrazia mettono in discussione. I miracoli sono un invito a credere che il regno di Dio si è fatto vicino e rende possibile che noi appunto accogliamo questa prossimità di Dio che ci dà speranza. Cioè, anche i miracoli che noi istintivamente interpretiamo come dei poteri soprannaturali sono gesti con i quali il Signore vuole confermare il fatto che noi possiamo, anche se siamo lebbrosi, anche se siamo stranieri, anche se siamo trattati male, che possiamo continuamente essere invece accolti nella nostra umanità, che possiamo credere nel nostro essere uomini. Sono un invito a credere che il regno di Dio è qui tra noi e che tra noi può emergere quel mondo nuovo, quella maniera nuova di vivere che il Vangelo di Gesù ci indica e al quale ci invita a convertirci. Allora chiudo con questa interpretazione, poi ve la lascio lì. A me pare di capire la ragione per la quale noi rifiutiamo un'idea di un Dio così vicino, così umano. Perché l'idea di un Dio così umano, che si offre a noi soltanto in una certa maniera di vivere, la cui fede consiste nell'accettare di seguirlo in quella maniera di essere uomini, perché sta roba qui ci dà fastidio? Beh, è evidente. Perché ci misura. Non posso dire Dio senza dire chi sono io. Non posso dire credo in Dio senza seguirlo effettivamente in quella maniera di essere uomo. E questo, se mi permettete, mi scoccia. Perché è chiaro che un Dio lontano, sovrumano, che fa solo da rimando immaginario e che alla fine in un fumoso al di là sistemerà tutto. È chiaro che un Dio così è più consono, è più funzionale al mio modo di pensare, per il quale spontaneamente Dio sono io. per favore. Conduco io il treno. E poi per quello che non ce la faccio ci sarà qualcosa sopra. E invece un Dio come quello di Gesù, che si fa così vicino da rivelarsi in un'esistenza umana, ci misura e ci costringe a cambiare mentalità, a cambiare il nostro modo di fare gli uomini. Ci chiede di convertirci alla maniera indicata dal Vangelo di Gesù. Ecco, questa è solo un aspetto del Vangelo di oggi, ma mi pare che sia abbastanza decisivo, no? Lo scandalo provocato da Gesù 2000 anni fa e oggi, e la richiesta che ci viene fatta oggi, anche a noi cattolici, di uscire da questa vaga religiosità in cui viviamo e di riscoprire il Vangelo. Questa è la crisi salutare in cui ci troviamo, no? Riscoprire il Vangelo, il volto di Dio che si rivela in Gesù e in una nuova umanità. Questa mi pare la posta in gioco vera del rinnovamento del cristianesimo. Ed è probabilmente l'unica via, l'unica, non quella delle furbizie, del rapporto furbo con la società. Questa mi pare l'unica via di dire qualcosa di nuovo al mondo di oggi, a cui la nostra religiosità vaga non dà più niente. Fratelli carissimi, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia di un'umanità nuova. Diciamo insieme: Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, vogliamo chiederti perdono per il nostro peccato, per il nostro rifiuto di te. Abbi pietà di noi, Signore. Aiutaci a guardare in faccia i nostri errori, a non nasconderli dietro un perbenismo di facciata che giudica tutto, condanna tutto e arriva a scandalizzarsi anche di te. Per questo ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci.
Illumina, Signore, la tua Chiesa, perché impari da te ad insegnare con sapienza e autorità, senza farsi rinchiudere negli steccati creati dalla paura del nuovo, dalla insicurezza. Signore, fa che la tua Chiesa, anche di fronte all'incredulità e al rifiuto di molti, rimanga libera e fedele al Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, fa che nella nostra comunità, nel nostro quartiere, nella nostra città, si dia ascolto a chi in questo tempo di crisi vigila e opera perché rimangano aperte le strade della giustizia, della riconciliazione, del rispetto di ogni uomo. Per questo ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, vogliamo pregarti anche per la città di Viareggio, dove questi giorni estivi sono stati veramente giorni di fuoco. Signore, fa che ad ogni livello aumenti il senso di responsabilità delle cose di tutti. Fa che i momenti tragici di cui è intessuta la nostra storia siano occasioni per andare oltre il muro dell'indifferenza e riscoprire il senso profondo della vita di tutti. Per questo ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, vogliamo ringraziarti per i tanti, tantissimi bambini e ragazzi che ancora una volta hanno sciamato per le strade del nostro quartiere, andando e venendo dall'oratorio in questi giorni della redona estate. Fa che i momenti di impegno e di gioia che hanno vissuto rimangano come ricordi fecondi di bene. Per questo ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci. O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della fatica e della morte. Fa che riprendano il cammino della speranza e siano per sempre il tuo vivente canto di gloria. Per Cristo nostro Signore.